Scienza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Apriamo una nuova puntata di In Vacanza con Obiettivo Salute per invitare le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando, ma anche la Nico, a approfittare dell'estate, delle vacanze, per investire un po' nell'attività fisica. Sappiamo che ci fa bene, tutte le volte che parliamo di salute accanto ad una alimentazione sana, varia ed equilibrata, tutti i medici ci dicono sì, tutto questo funziona benissimo, è uno dei pilastri della nostra salute, ma bisogna fare attività fisica, combattere la sedentarietà, ma non solo, fare un pochino di sforzo in più. I vantaggi sono misurati, certificati, dimostrati. Abbiamo tante volte sentito dire che l'attività fisica è una sorta di farmaco naturale, migliora infatti anche la risposta ai farmaci per le persone che devono seguire una terapia, pensiamo alle persone affette da malattie croniche, e allora abbiamo la possibilità di farci accompagnare in questa, la vorrei chiamare sfida, ma non vorrei neanche che sembrasse una sfida troppo faticosa, ma insomma questa sfida piacevole. Abbiamo la professoressa Lucini che è qui con me in studio. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Che ci guida a scegliere un po' l'attività, a capire quale attività fisica possiamo praticare e che cosa possiamo aggiungere a quella che pratichiamo abitualmente, ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport all'Università di Milano, nonché direttore del servizio di medicina dell'esercizio, proprio a sottolineare che c'è una medicina dell'esercizio all'Auxologico di Milano. E accanto alla professoressa Lucini naturalmente ci avvaleremo delle indicazioni del professor Vandoni, associato all'Università di Pavia e responsabile del laboratorio di attività motoria adattata.
Buongiorno.
Buongiorno. Sono molto seria oggi, perché oggi parliamo di un'attività fisica che è molto amata, è molto praticata e che oggi vogliamo scoprire insieme a voi per convincere magari ancora chi non l'ha sperimentato a misurarsi. Parliamo della corsa. Sappiamo che qua a Radio 24 di corsa parliamo bene e nel modo straordinario, perché abbiamo i colleghi Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino con Personal Best, che è veramente una chicca, un punto di riferimento per i runner. Potete riascoltare naturalmente le puntate, i podcast e tutto quanto, ma noi oggi ci occupiamo di chi magari cammina e dice ma magari sai che cosa dico, sto in un posto meraviglioso, c'è una pineta, vado a fare un po' una corsetta. Ecco, siamo proprio agli inizi, e capire a chi fa bene, qualche cosa devo fare, che cosa mi e quali sono i vantaggi. Professoressa Lucini, iniziamo. Corsa perché e per chi?
Allora, bella domanda. Sicuramente
Beh,
la corsa
per chi?
Perché è molto bella.
Non mi è venuta in mente mai. Perché per chi? Mi piace.
Ok, allora, la corsa è un qualche cosa forse in più rispetto a quello che normalmente viene fatto. Per alcuni è una cosa che è irraggiungibile, che invece non è, perché non dico tutti, ma la maggior parte delle persone possono farlo. D'altra parte però la corsa è anche sinceramente un qualche cosa di impegnativo, che può avere magari qualche rischio se non sei proprio perfetto. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che la corsa fa bene, a patto che sia di tipo aerobico. Parolona difficile. Cosa vuol dire aerobico? Vuol dire che quando le cellule dei miei muscoli lavorano, devono avere a disposizione l'ossigeno. Una camminata lo è, perché la fatica che faccio non è così tanta, il cuore riesce a portare l'ossigeno e tutte le altre cose che servono. Quando però l'intensità, cioè la fatica, diventa troppa, diventa massimale, non è detto che il mio cuore ce la faccia, e quindi le cellule mettono il turbo e lavorano senza ossigeno per un periodo più breve. Ecco, questa cosa qui va bene per vincere le gare, ma non è detto che vada bene per la nostra salute. La domanda è: ma la corsa è aerobico, no? Beh, dipende dal tuo stato di allenamento. Quindi una persona che è allenata e adagio adagio impara e riesce a correre per una mezz'oretta, per un'ora, lo fa con un metabolismo aerobico, e lì ha il 10 elode, il 30 elode, certo, all'università, porti a casa il massimo dei tuoi benefici. Se però è troppo, allora non è detto che lo sia. Quindi la prima cosa per correre è quello di farlo in maniera graduale. e quindi una persona si rende conto che c'è anche un trucchetto, è molto facile, se quando io corro riesco a dire qualche parola alle persone vicine,
aiuto!
Aiuto, magari qualcuna in più, vuol dire che la cosa va bene. Se sono proprio al limite, non ce la faccio neanche a guardare quello che sto facendo, non riesco a dire se non aiuto, forse è un po' troppo per te.
Professor Vandoni, molte persone passano dalla camminata alla corsa, il passo sembra breve, ma può essere un pochino complicato perché bisogna poi avere fiato e resistenza. Come si fa?
Questo è un passaggio fondamentale perché tante persone pretendono di correre a lungo e in maniera continuativa dal cammino alla corsa senza passaggi intermedi e li scoraggia al non riuscirci. Quindi sostanzialmente ci sono dei piccoli trucchetti da mettere in atto, uno dei quali è introdurre piccoli momenti di corsa durante una camminata. Quindi quando mi sento confidente col cammino, ho una buona velocità di percorrenza del cammino, posso mettere 1 o 2 minuti di corsa e poi riprendere a camminare, in modo tale che la corsa sono delle piccole gocce che distribuisco nel mio allenamento e che abitano il mio corpo a questa nuova tecnica, anche perché c'è una fase di volo che nel passo non troviamo. E quindi questo è un piccolo suggerimento per introdurla gradualmente.
Quindi cammino, poi faccio magari 1 minutino o 2 di corsa, una corsetta, e poi ricammino e poi a mano allungo il momento per i momenti di corsa.
Bravissima, Nico. È questo.
Allora va bene, possiamo farcela. Ma per chi? Per chi, professoressa?
Per chi? Allora, teoricamente per tutti. Diciamo che i benefici veramente della corsa sono tutti quei benefici che abbiamo detto dell'attività aerobica. Mi fa bene la parte cardiorespiratoria, quella metabolica, manda via la pancetta, la corsa fatta bene è una delle cose migliori da questo punto di vista.
Cellulite?
No.
Ma non è vero, perché sicuramente anche la cellulite, che rappresenta una zona del nostro corpo dove c'è una deposito di grasso e poca vascolarizzazione. Nel momento in cui una persona corre tanto, aumenta proprio la circolazione e quindi fa sicuramente bene anche da questo punto di vista, ok? Non dimentichiamo poi l'osso, perché il contatto col terreno è proprio quello che va a stimolare l'osso. Attenzione però che se ho un grosso problema di osteoporosi, dove temo la frattura, la corsa non è la cosa ideale. Quindi per la prevenzione.
Ma la schiena?
La schiena è l'altro punto, perché la schiena soffre un pochettino quando corro. Allora intanto devo avere una buona tecnica di corsa, devo saper fare il passo. E la cosa poi migliore per la schiena, anzi sono due le cose migliori. La prima è usare delle scarpe per correre adatte e la seconda è fare degli esercizi che vanno ad irrobustire la mia schiena. Quindi degli esercizi di rinforzo, di ginnastica addominali e dorsali, oppure alternare la corsa con il nuoto, che è quell'attività che ti rinforza e protegge la schiena.
Per cui facciamo le combinazioni, le allegre combinazioni.
Esatto.
Perfetto. Noi dobbiamo fermarci, facciamo una piccola pausa, ritorniamo subito insieme a tra poco.
In vacanza con Obiettivo Salute.
Parliamo di corsa oggi, perché non provare a trasformare la nostra camminata un po' a passo sostenuto in una bella corsetta? Proviamo, sperimentiamo con tutte le attenzioni e le precauzioni del caso. Perché la corsa? Per chi la corsa? Ce l'ha raccontato la professoressa Lucini. Attenzione, scarpe. Tecnica, ci avete anche, avete nominato la tecnica, e aggiungiamo un'altra parola magica, stretching, e passiamo la parola al professor Vandoni. Professore.
Sicuramente lo stretching è qualcosa che ci mette...
sorta di assicurazione.
Già, e l'assicurazione va stipulata prima e perfezionata dopo, quindi la stipuliamo con dei bei movimenti dinamici, una mobilità articolare che parte dal collo, alle spalle, al bacino, al tronco, fino anche alle gambe e le ginocchia.
Facciamo un po' dei movimenti che ci piacciono, un po' giriamo un po' le torsioni, sciogliamo le spalle.
Sì. Ricordiamoci che la testa la si attiva molto lentamente, poi le spalle possono essere più dinamiche,
sì,
anche così come il busto e le gambe, e i primi passi vanno fatti più lenti, si arriva al ritmo della corsa gradualmente. Non si può partire subito come fanno gli atleti che partono subito sprintando.
Noi andiamo piano piano, per naturalmente gli sportivi amatoriali, i veri runner, magari qualcuno dei nostri amici ci ascolta, poi nell'estate diventa e passa anche a personal best, dove però si trovano anche naturalmente indicazioni per i principianti. Quindi stretching dinamico, che vuol dire che ci muoviamo prima di iniziare a correre o la nostra camminata alternata alla corsa, e poi di nuovo, perché come l'assicurazione,
assolutamente, alla allunghiamo. Fine allunghiamo, certo, può essere uno stretching più statico, dobbiamo riportare i muscoli alla loro lunghezza naturale, dobbiamo allungare le fibre e far sì di metterle in una condizione di scarico, di defaticamento dopo lo sforzo.
Un po' come la bici, no? Cioè, possiamo percorrere chilometri, no? Su una strada pianeggiante, ma chi ha la inizia così ad appassionarsi alla corsa, un po' come dicevamo con Mike, no? L'altra puntata, insomma, le sfide, poi quando ti appassioni vuoi far qualcosina in più, vuoi misurarti. Così il ciclista predilegge anche le salite, e così anche chi inizia a correre, cammini, corri per un po' su una strada pianeggiante e poi ti misuri, perché è tutto un misurarsi. Allora ci sono le salite, e qua vi voglio a voi, perché siete voi gli esperti, prof.
La corsa in montagna va di moda, adesso ci sono tutta una serie di applicazioni che ti dicono se stai vincendo, se no, eccetera eccetera. Ecco, indubbiamente se io vado a correre in salita e poi anche in discesa, no? Perché sì, prima salgo e poi scendo, lì devo tenere presente che metto le mie ginocchia, le mie caviglie, i muscoli delle mie gambe a dura prova, nel senso che aggiungo una fatica, ma aggiungo proprio una attività di forza vera e propria. Questo significa che io devo essere allenato per farlo. Quindi se vado a fare quelle cose, prima, come dicevamo, come si faceva la prescistica, no? Adesso non parliamo di sci, però no, cioè, mi devo fare degli esercizi per irrobustire quelli che sono,
cioè, non
i miei muscoli,
via.
Non è pronto e via, ecco. Okay? Quindi va tenuto presente. Un'altra cosa molto importante, che vale per la salita, la discesa, ma anche per il piano, è quando io mi fermo dalla corsa. Mai fermarsi di botto, ma fermarsi in maniera lenta, per cui sto correndo, poi incomincio a camminare, sto correndo in discesa, a un certo punto vado sul piano, adagio mi fermo.
Perché?
Questo perché? Perché se mi fermo di botto avviene tutto un cambiamento in quel sistema più nervoso che controlla, che fa aumentare la pressione, eccetera eccetera. Morale della favola, mi scende la pressione di colpo e posso rischiare di avere un po' di giramenti di testa, di non sentirmi bene, okay? Soprattutto chi magari non è giovanissimo o chi ha qualche problematica di pressione, soprattutto se sono in montagna dove ho la salita e la discesa. Quindi rallento e mi fermo in maniera progressiva, e così non succede nulla e sto meglio.
Prof?
Direi che è un ottimo suggerimento, direi che gestire la velocità anche durante la corsa è un segreto di una buona riuscita della corsa. Se ci sono dei momenti in cui mi sento in difficoltà, cambio passo, rallento un attimo, quando ho ripreso riprendo la velocità.
Ma è fondamentale, ricordiamo, quello che è proprio l'attrezzatura del neo-runner o di chi intende provare a sperimentare la corsa e farla diventare un appuntamento settimanale. Quante volte ci si allena? Abbiamo le vacanze, 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, faccio una, troppo poco? Quante volte devo indossare le scarpette?
Allora, questa è un'altra domanda molto bella. Diciamo che come tutto l'esercizio di questo tipo, teoricamente lo potrei fare tutti i giorni. La corsa però è un pochettino più intensa. Diciamo che un giorno sì, un giorno no, è una buona cosa, perché i muscoli fanno un po' più di fatica e hanno bisogno di riposare. Quindi un abbigliamento possibilmente tecnico che ti permette di far respirare il corpo, quindi far sì che il calore se ne vada con la sudorazione. Le scarpe sono fondamentali, l'abbiamo detto prima, ma anche le calze che porto, ma anche quell'attrezzatura banale. L'esempio, ascolto musica quando corro. A me capita molto spesso di vedere persone che corrono col telefono in mano. Ecco, non è l'ideale, perché noi corriamo con le gambe, ma a dire la verità noi corriamo anche con le braccia. Quindi il movimento che io faccio con le braccia quando corro è fondamentale, e se ho un peso più da una parte che dall'altra, il telefono o la bottiglietta non è l'ideale. Quindi il marsupietto, piuttosto qualcosa che ti tiene il telefono, in modo tale che il tu sei assolutamente simmetrica nel tuo movimento è un'altra cosa che è molto importante. Ultimissima cosa, in estate, cappellino e occhiali da sole.
Benissimo, allora abbiamo parlato di corsa, corriamo con le gambe, corriamo anche con le braccia, quindi cerchiamo un po' di accompagnare, in questo modo ci alleniamo, ma corre anche il nostro cervello. Quando parliamo di cervello, eccolo qua con noi il nostro professor Iannoccari. Buongiorno professore.
Facciamo buongiorno Nicoletta, buongiorno agli illustri ospiti, buongiorno a tutti.
Professore, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, quindi siete colleghi insieme al professor Iannoccari, presidente di Assomensana e soprattutto autore di Strategicamente. Professor Iannoccari, strategicamente ci aiuti a far fare al nostro cervello le ripetute, perché non me l'avete detto, ma è vero che li fanno, vero? Le
assolutamente.
Assolutamente! Allora, prof, quando magari ci rendiamo conto che il nostro cervello dovrebbe ingranare la marcia e rispondere rapidamente, adesso quasi, prendere una decisione di corsa, farsi venire immediatamente il nome, in mente il nome di quella persona che sappiamo che è quella che ha fatto quella cosa lì, e però professore, che cosa possiamo fare?
Intanto usare una tecnica, o meglio il metodo Mensana, che è ben riassunto anche nel libro Strategicamente. Come dicevano prima i suoi ospiti, non è possibile fare un'attività senza fare un po' di riscaldamento, quindi anche per il cervello vale la stessa indicazione. Quindi è opportuno, quando siamo a freddo, perché stiamo facendo altro, perché magari siamo rilassati sul lettino della spiaggia, o stiamo facendo una bella passeggiata in montagna, o siamo in campagna a oziare, pretendere che il cervello si desti e rapidamente ci dia una risposta è un po' un'aspettativa magica, e per questo noi possiamo anche mantenerlo pronto, se vogliamo, con degli esercizi che possiamo fare una o due volte al giorno, occupano 5 minuti per volta, quindi questa è una buona posologia per mantenere sempre la nostra mente vigile e non farci sorprendere quando abbiamo bisogno di recuperare un'informazione. Però è importante fare questo stretching e questo allenamento in due momenti della giornata in cui vogliamo fare un brain break, e fare in questo modo. Allora, innanzitutto, in questo periodo siamo presi dal caldo, ma siamo presi anche dalle vacanze, siamo presi anche da un tepore comunque di ferie, e anche il cervello potrebbe trovarsi in quella condizione. Allora, che cosa fare? Richiamarlo di tanto in tanto.
Ci sei?
Esatto. Allora, come si richiama all'ordine il cervello? Facendogli fare quello che il lobo frontale, quindi le nostre capacità di organizzare e pianificare, sanno fare bene. Se siamo davanti a, per esempio, siamo sotto l'ombrellone, abbiamo probabilmente la bottiglietta dell'acqua, la borsa, il pettine, la crema solare. Allora, facciamo ordine. La parola magica per attivare il cervello e dargli quella possibilità di inquadrarsi e quindi di riprendere il controllo è quello di organizzare. Ogni volta che noi facciamo un'organizzazione stiamo dando al cervello il messaggio che deve essere pronto per fare dei compiti. Siamo alla scrivania perché magari stiamo lavorando, ok, allora riassettiamo la scrivania, organizziamola come più ci fa comodo, ma l'importante è predisporla seguendo un certo ordine, un criterio che scegliamo noi. Questo consente al cervello di dargli già una direzione. Una volta che gli abbiamo dato una direzione, quindi dedicando un minuto, mica tantissimo, ma dedicandogli un minuto a questa funzione dell'organizzazione, passiamo alla seconda tecnica, che è quella dell'attivazione, perché a quel punto
deve mettersi al lavoro.
Esatto, deve uscire dal torpore, quindi si deve attivare, deve passare da uno stato di agio ad uno stato invece di presenza, di responsività, quindi deve essere pronta a fare quello che gli chiediamo di fare. Ecco, questo richiede velocità, accelerazione, lo possiamo fare in tanti modi diversi. Sicuramente il nostro canale principale è il linguaggio, quindi possiamo usare il linguaggio per velocizzare, quindi nominare ad esempio gli oggetti che abbiamo davanti nel modo più veloce possibile, oppure conosciamo qualche filastrocco, uno scioglilingua, una poesia dalle scuole, bene, ripetiamola nel modo più veloce possibile, cioè lo scopo è quello.
Quindi
di
è praticamente, professore, prima stretching e poi azione, un po' come ci hanno suggerito i nostri ospiti di oggi per la corsa. E poi chi volesse proprio allenarsi, perché c'è un libro e c'è Strategicamente, scritto con il professor Ian Noccari, che vi può accompagnare durante le vostre vacanze, non solo, per allenare la mente. Prof, questa è sempre una buona indicazione.
È sempre una buona indicazione, è raccomandabile, anzi fa bene alla salute se si porta con sé in vacanza. Quindi
assolutamente,
legge,
indicato.
Posto, noi ci troviamo, edito, è molto indicato.
Edito dal Sole 24 Ore, grazie al professor Ian Noccari.
Grazie,
quindi,
grazie
e poi,
a tutti.
Grazie, quando si dice il cervello è un muscolo, in fondo ci siamo, perché un po' di stretching, un po' di attività e via di corsa. Noi chiudiamo il nostro corso proprio con la corsa, ma invitiamo naturalmente a tornare a trovarci la professoressa Lucini e il professor Vandoni. Vi chiedo a questo punto, oltre ad aver messo in moto i vostri muscoli, mettete mano alla tastiera, scriveteci una mail, raccontateci i vantaggi che avete ottenuto seguendo i consigli dei nostri esperti, e poi ne parleremo naturalmente in altre trasmissioni. Grazie a questo splendido duo, grazie professor Vandoni, professoressa Lucini,
grazie.
È stato un
grazie.
Piacere, a Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi torniamo domani sempre alle 11 per In Vacanza con Obiettivo Salute. Buona giornata a voi.